Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. Niente accordo, i dazi al 39% in vigore dalle 6, oggi riunione straordinaria del governo dopo il rientro della delegazione da Washington. L'incertezza è destinata a durare per il mondo economico elvetico, che chiede misure interne di rilancio per compensare la pressione americana. Possibile presto un incontro con Putin e forse anche con Zelensky, lo dice Trump, che però mantiene per domani il suo ultimatum alla Russia. In Italia se ne parla da anni, ora c'è il via libera al progetto definitivo per il ponte sullo stretto di Messina, ma si annunciano una pioggia di ricorsi. Per lo sport, il Lugano si gioca ancora l'Europa, i bianconeri stasera affrontano gli sloveni dello Zeglie per un posto in Conference League. Nulla da fare dunque per la Svizzera sul fronte dei dazi doganali. La delegazione del Consiglio federale è rientrata a mani vuote dalla missione Lampo a Washington. L'aereo con a bordo la presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter e il vicepresidente Guy Parmelin è già ripartito dagli Stati Uniti e atterrerà tra pochi minuti all'aeroporto bernese di Belpe. Nel primo pomeriggio poi prevista una riunione straordinaria del Consiglio federale. Molti punti ancora da capire e da chiarire, ma andiamo con ordine. Andrea Vosti, nostro corrispondente in diretta da Washington. Allora, l'amministrazione americana ha dunque respinto, a quanto pare, l'offensiva diplomatica del Consiglio federale. Perché, secondo te, che cosa è successo?
Beh, perché da parte americana non c'era evidentemente alcun interesse a fare, tra virgolette, una concessione alla Confederazione, offrendo nella migliore delle ipotesi un trattamento privilegiato, una proroga, quindi più tempo per adeguare la propria offerta in cambio di una riduzione dei dazi rispetto al 39% annunciato da Trump settimana scorsa, è entrato in vigore poco più di un'ora fa. Il dazio più alto, ricordo, tra tutti i paesi europei, che colpirà tutto l'export elvetico, fatta eccezione per il momento per oro e farmaci. Con uno scarno post su X, il Consiglio federale ha fatto sapere che si riunirà in giornata per una sessione straordinaria, al termine della quale ci sarà una comunicazione al pubblico. Forse in questa occasione capiremo meglio in cosa consistesse l'ultima disperata offerta messa sul piatto dei negoziati dalla delegazione svizzera a Washington. Un'offerta che il presidente Donald Trump, ieri troppo occupato ad annunciare il mega investimento di Apple da 600 miliardi di dollari, non ha probabilmente neppure preso in considerazione. It's midnight in America, ha gongolato Trump su X. Miliardi di dollari stanno entrando nel nostro paese. Oltre alla Svizzera, ricordo infatti che sono circa 90 i paesi per i quali è la mezzanotte americana. Sono scattati nuovi dazi trampiani.
Ecco Andrea, in attesa di conoscere appunto i dettagli, le spiegazioni del governo, quello che vediamo sotto gli occhi appare a tutti gli effetti un grande fallimento. Il Consiglio federale sperava di convincere Trump a ridurre questi dazi. Che cosa ha sbagliato?
Beh, è difficile, come dicevi tu, rispondere finché non conosceremo, forse già appunto in giornata, i dettagli dell'ultima offerta last minute fatta dal governo, ma qualcosa senza dubbio è stato sbagliato nelle settimane che hanno seguito l'annuncio dei dazi, il Liberation Day lo scorso 2 aprile. Il governo è stato forse troppo ottimista quando ha saputo di avere una corsia preferenziale nelle trattative, o troppo ingenuo nel pensare che con Trump possano funzionare argomentazioni razionali, spiegare per esempio che siamo un piccolo paese esportatore e che gli USA sono un mercato gigantesco e che così si giustifica il deficit commerciale americano di circa 40 miliardi di franchi. Non è stata dunque una strategia vincente, soprattutto con un presidente come Donald Trump, che lo sappiamo, a cui piace fare la parte del bullo con i più piccoli e che disprezza regole e norme, come dimenticare il famigerato e volgare Kiss My Ass, mi baciano il sedere, con cui aveva descritto la coda di paesi volati alla Casa Bianca per supplicarlo a un trattamento favorevole. Ecco, forse per il Consiglio federale era davvero impossibile vincere il negoziato sui dazi senza perdere anche un po' della propria dignità. E così i dazi al 39% ora sono una dura, durissima realtà.
Grazie Andrea Vosti in diretta da Washington. Ancora dunque molte cose da mettere a fuoco, come abbiamo detto. Sentiremo le spiegazioni del Consiglio federale nel pomeriggio. Una situazione di incertezza che certamente non piace al mondo dell'economia. Il servizio di Maria Iannuzzi.
Cosa significa vivere con l'incertezza? Lo sanno bene le aziende svizzere che in questo momento hanno merci in viaggio verso gli Stati Uniti. e nessuno può dire con assoluta chiarezza quale tariffa doganale sarà applicata su questi prodotti al loro arrivo. Un'incognita che pesa come un veleno sul clima economico elvetico, come sottolinea Patrick Dümmler, responsabile del dossier politica economica presso l'Unione Svizzera delle Arti e Mestieri. In Svizzera il clima è carico di interrogativi. L'incertezza degli ultimi mesi ha spinto le aziende a rimandare gli investimenti, il che ovviamente non è un buon segno dal punto di vista economico. Come associazione svizzera di categoria chiediamo un'azione concreta. Serve un rilancio dell'economia elvetica. Dobbiamo agire su ciò che possiamo controllare, che possiamo fare da soli, senza dover dipendere da un partner straniero. In particolare dobbiamo sgravare le piccole e medie imprese dalla burocrazia e qui abbiamo bisogno di iniziative capaci di alleggerire il peso sull'economia e di compensare almeno in parte la pressione che arriva dagli Stati Uniti. Dinanzi all'imprevedibilità dell'amministrazione Trump, l'Unione Svizzera delle Arti e Mestieri, oltre alle misure di politica interna, spinge per un veloce aggiornamento e ampliamento degli accordi di libero scambio con altri paesi.
E noi ricordiamo che l'amministrazione americana ieri ha anche raddoppiato i dazi all'India, le tasse dovrebbero passare dal 25 al 50% ed entrare in vigore tra 21 giorni, India che viene così punita perché continua ad acquistare petrolio dalla Russia. A proposito di Russia, del conflitto in Ucraina, per mettere fine alla guerra, il presidente americano Trump potrebbe presto incontrare l'omologo russo Putin, magari in presenza anche di Zelensky. L'annuncio di qualche ora fa ha fatto il giro del mondo, anche se mancano ancora dei riferimenti concreti, come ci spiega Piero Grabeck.
Potrebbero incontrarsi nei prossimi giorni, forse la settimana prossima. La visita a Mosca dell'emissario del presidente statunitense Steve Witkoff sembra essere stata utile.
Well, there's a very good prospect that they will, and we haven't determined where, but we had some very good talks with President Putin today.
Ci sono prospettive molto buone che Putin e Zelensky si incontrino. Donald Trump non sa ancora dove, non c'è alcun dettaglio, ma ha precisato che le discussioni col presidente Putin sono state molto buone. Una volta di più. A tirare il freno però a Washington ci ha pensato il segretario di Stato Marco Rubio. Secondo lui ci sono ancora molti ostacoli, c'è ancora molto lavoro prima che un incontro ai più alti livelli possa essere organizzato. Rubio ha però precisato che ora gli Stati Uniti hanno capito meglio quali siano le esigenze russe per mettere fine alla guerra. Il Cremlino, da parte sua, non ha mai fatto particolari misteri su quali siano le sue condizioni per fermare l'aggressione militare contro l'Ucraina. Ma nel frattempo la Casa Bianca non sospende il suo ultimatum nei confronti di Putin. Entro domani dovrà intraprendere qualcosa per fermare almeno i bombardamenti sulle città ucraine. Bombardamenti che nelle ultime settimane hanno irritato il presidente degli Stati Uniti.
Uno sguardo al Festival di Locarno. Ora, ieri sera è stata inaugurata la 78esima edizione. In Ticino è arrivata per l'occasione anche la consigliera federale Elisabeth Baumschneider, che guida il Dipartimento dell'Interno. Come responsabile dell'ambito culturale ha confermato che la Confederazione taglierà i contributi anche al Locarno Film Festival. Sentiamo Marcello Ierace.
Dal 2029 il Locarno Film Festival non avrà più la rassegna Open Doors, quello spazio che da oltre 20 anni permetteva di sostenere, tramite la direzione dello sviluppo e della cooperazione, il cinema in quelle regioni del mondo dove questa produzione artistica è considerata fortemente a rischio. La conferma di questo stop ai fondi è arrivata ieri dalla voce della consigliera federale Elisabeth Baumschneider.
È chiaro che mi dispiace per questa decisione, ma va in inserita nel contesto della situazione finanziaria globale della Confederazione. Dovremo comunque continuare a sostenere questi cineasti, almeno per i prossimi 2 anni, in modo che possano sempre più essere attori della loro propria cultura. Lo ripeto, mi spiace, ma tutti i settori devono fare degli sforzi.
La consigliera federale socialista sarà presente a Locarno ancora per alcuni giorni, durante i quali incontrerà, tra gli altri, anche la presidente del festival Maya Hoffman, anche se il pensiero è sempre rivolto a quanto sta succedendo oltreoceano.
Spero
di poter vedere anche qualche film, ma c'è sempre un grande punto interrogativo per quanto sta succedendo negli Stati Uniti. E potrebbe esserci anche un'altra seduta straordinaria del Consiglio federale. Quindi, naturalmente, la priorità è la politica economica, ma anche la cultura resta sempre un elemento fondamentale.
Seduta straordinaria che, come abbiamo sentito ora, è confermata. Oltre la metà degli uomini soggetti all'obbligo di leva e delle donne aspiranti reclute sono ben allenati, a dirlo sono i risultati dei test fisici dell'esercito svizzero del 2024, che confermano un nuovo leggero miglioramento della forma fisica dei partecipanti. Anna Valenti.
Oltre 36.300 il numero dei giovani che hanno partecipato ai test fisici per stabilire l'idoneità al servizio militare, di cui circa 560 erano donne volontarie. I risultati del 2024 delineano un quadro incoraggiante sulla forma fisica delle future reclute. Il punteggio medio stabilito è di quasi 68 punti su 125 massimi tra gli uomini, in leggero aumento rispetto all'anno precedente, mentre tra le donne la media è di circa 44, leggermente meno rispetto al 2023. I dati del reclutamento ci dicono che oltre la metà dei partecipanti è ben allenata e che in generale l'80% ha un'attività motoria sufficiente secondo i parametri consigliati dalla Confederazione. Solo 3 anni prima i giovani chiamati al reclutamento ben allenati erano il 49%. Il test di fitness dell'esercito comprende 5 esercizi: salto in lungo da fermi, lancio della palla medica, test della forza complessiva del tronco, equilibrio su una gamba e una corsa di resistenza. Esercizi che, malgrado i cambiamenti nei decenni, sono rimasti più o meno simili a quelli inseriti dalla metà del XIX secolo, quando il Dipartimento federale della difesa li ha introdotti, istituendo anche l'obbligo della ginnastica nelle scuole, con tanto di esami a fine anno, per aumentare le prestazioni fisiche delle future reclute. Quella che per gli allievi era solo una semplice competizione fra coetanei, per il governo invece rappresentava una formidabile fotografia dello stato di salute dei futuri giovani soldati elvetici e continua anche ad essere oggi un'importante cartina di tornasole e una formidabile fonte di dati statistici per osservare l'evoluzione dello stato di forma e di salute dei giovani svizzeri e non solo.
Torniamo all'estero. In Italia è stato approvato il progetto definitivo del ponte sullo stretto di Messina. I dettagli con il collaboratore Alessandro Braga.
Dell'opera si parla da tempo immemore. Negli anni, tra cambi di governo, frenate e accelerazioni, il progetto ha attraversato un percorso a dir poco tortuoso. Ora l'approvazione del progetto definitivo da parte del Comitato per la Programmazione Economica, diretta emanazione della Presidenza del Consiglio, potrebbe aver sbloccato l'iter. Il condizionale d'obbligo, visto che mancano ancora alcuni passaggi che hanno tempi e esiti incerti. La validazione della Corte dei Conti, intanto, che dovrà accertare la legittimità degli atti del progetto, ad esempio. O ancora la definizione del progetto esecutivo vero e proprio, che dovrà recepire alcune osservazioni presentate da vari enti, per non parlare degli espropri da compiere e dei numerosi ricorsi che verranno presentati. Si vedrà. Intanto il progetto prevede la costruzione di un ponte a campata centrale sospesa che sarà la più grande del mondo, più di 3 chilometri, per un costo complessivo di oltre 13 miliardi di euro, comprese le opere infrastrutturali e accessorie. La costruzione del ponte porterà alla creazione di 120.000 posti di lavoro, permetterà il passaggio di circa 200 treni al giorno e di numerosissime auto private, il cui pedaggio costerà meno di 10 euro. Dal punto di vista politico c'è grande soddisfazione da parte della maggioranza, che parla di un'opera che renderà l'Italia più connessa, mentre opposizione e comitati ambientalisti parlano di un regalo ai costruttori privati. Se tutto andrà come previsto, i cantieri apriranno a settembre e l'opera sarà fruibile tra il 2032 e il 2033.
Spostiamoci in Polonia, dove ieri il conservatore Karol Nawrocki ha giurato come nuovo presidente, in carico che manterrà per i prossimi 5 anni. A inizio giugno aveva sconfitto alle elezioni presidenziali il candidato progressista Rafał Trzaskowski. Si prospetta quindi una convivenza non facile con l'attuale governo e con l'Unione Europea. Fabio Turco.
Będę więc głosem tych, którzy chcą Polski suwerennej. Polski, która jest w Unii Europejskiej, ale Polski, która nie jest Unią Europejską, tylko jest Polską.
Sarò la voce di chi vuole una Polonia sovrana, una Polonia all'interno dell'Unione Europea, ma che non ceda la propria autonomia. È una vera e propria dichiarazione di intenti, quella pronunciata da Karol Nawrocki al suo discorso di insediamento come Presidente della Repubblica Polacca. Un messaggio diretto a Bruxelles, ma anche al governo europeista di Donald Tusk. Il rapporto tra di loro si preannuncia più conflittuale che mai, così come lo era stato quello tra Tusk e l'ormai ex presidente Andrzej Duda. Rispetto al suo predecessore, Navrotsky non appartiene formalmente a nessuna formazione politica e per questo viene visto come elemento di raccordo tra i sovranisti di Diritto e Giustizia e i partiti di estrema destra. Un ruolo chiave verso le prossime elezioni parlamentari del 2027. Ieri Navrotsky ha ribadito il suo no all'euro, all'immigrazione illegale e all'innalzamento dell'età pensionabile. Il neo presidente ha inoltre auspicato una modifica della Costituzione da realizzarsi entro il 2030, che si aggiorni all'attuale situazione sociale e geopolitica. Sul fronte internazionale, confermato il rapporto privilegiato con gli Stati Uniti, in particolare con l'amministrazione Trump, e il sostegno alla NATO. Navrotsky si è impegnato a sostenere la modernizzazione dell'esercito e a garantire la sicurezza della Polonia. I principali pericoli arrivano da est, ma gli analisti osservano come in mezz'ora di discorso Russia e Ucraina non siano mai state nominate.
Ed è tutto per ora, ci sentiamo più tardi.